È stato pubblicato recentemente, è apparso per la prima volta sul sito di Repubblica e poi è stato ripreso dalla trasmissione da cui l'ho preso io, che è la trasmissione che si intitola Quinta Colonna, è in onda su Rete4, non tutte le sere, insomma, la in prima serata, è una trasmissione che ha uno share non particolarmente alto, attorno al 5%, che vuol dire comunque circa 1 milione di spettatori. Lo dico, ricordo il dato del milione di spettatori, proprio perché l'intervento di padre Giulio Tam, prete peraltro scomunicato dal Vaticano, vicino a Porta Nuova e sempre in prima fila, lo ritrovate spesso se guardate anche su YouTube, nelle celebrazioni dei martiri della RSI, e che è un eroe, diciamo, della destra italiana, assieme a un altro parroco abbastanza famoso che si chiama Florian Abramovic, molto famoso perché è stato il confessore di Fricke e insomma, ha avuto anche lui una serie di ruoli nelle celebrazioni dei morti della RSI. In un'occasione nel 2001, è lì che si è fatto conoscere, li ha definiti combattenti per la madre patria e per la religione, vittime innocenti in quanto i loro assassini non facevano parte di un esercito legittimo. Dicevo, questi due personaggi a me interessano non tanto per quello che dicono, è evidente che sono due fanatici con i quali è complicato anche soltanto così provare a capirsi o a interloquire. A me interessa molto di più invece capire se questi personaggi godono di un seguito, di un bacino d'ascolto, diciamo, anche all'esterno delle associazioni neofasciste di cui operano abitualmente. Cioè capire se in definitiva questo messaggio, uscendo dal recinto abbastanza ristretto, devo dire, di queste associazioni di estrema destra, può in qualche modo essere accolto anche all'esterno. In buona sostanza la domanda è se questo messaggio costituisca un pericolo oppure no, e se, allargando un po' il ragionamento, se esiste oppure no un pericolo neofascista in Italia. Allora, è molto difficile dare una risposta a questa domanda, anche perché, dico onestamente, insomma, la soggettività in questo caso o l'aleatorietà del percepito, è ovvio che rischia di prendere sopravvento. In questa sala la percezione del problema è molto più alta, banalmente, rispetto a quella che potrebbe avere un passante qualsiasi qui fuori. Ci sono una serie di dati che possiamo in quali possiamo appoggiarci, ma anche questi sono dati frammentari, disomogenei. Non è facile dare una risposta a una domanda come questa. Cito alcuni di questi dati. Nel dicembre del 2016 Padre Indipendente, che è la rivista dell'Ampi, ha diffuso i risultati di una ricerca sulla galassia nera presente su Facebook. Era il tentativo molto interessante di indagare il social più diffuso al mondo. Facebook nasce nel 2004, ma oggi ha circa 2 miliardi di utenti. Una parentesi sui social, consentitemi di sottolineare questo passaggio. I social stanno diventando sempre di più e presso alcune categorie, penso ai più giovani, lo sono già, strumenti comunicativi di fondamentale importanza, pressoché unici. Molti giovani si informano soltanto su internet e in particolare soltanto sui social. Per capire l'importanza di questi nuovi strumenti di comunicazione, cito un rapporto ufficiale rilasciato proprio da Facebook stesso nell'aprile del 2017, intitolato Information Operation, riferito, cito testualmente dal rapporto, alle azioni intraprese da attori organizzati, governi o attori non statali, per distorcere il sentimento politico locale o straniero, più frequentemente per ottenere un risultato strategico o geopolitico. È interessante il titolo dato a questo rapporto dagli studiosi di Facebook, Information Operation, ve lo dico perché non lo sapevo nemmeno io e la cosa mi ha colpito molto. Questi due termini sono mutuati dal lessico del militare statunitense, dell'esercito americano, e descrivono una sorta di protocollo che usa l'esercito, una serie di strategie informatiche, elettroniche, psicologiche, diffusione di fake news, che servono, cito anche qui testualmente dal testo del protocollo, a influenzare, interrompere, corrompere o usurpare il processo decisionale umano del nemico. Cioè un protocollo usato in guerra, nella guerra ovviamente contemporanea, dall'esercito americano. In buona sostanza Facebook sostiene che il social, Facebook stesso, è stato usato da alcuni attori politici e sociali esattamente come l'esercito americano utilizza queste sofisticate tecniche, diciamo così, di controinformazione in guerra. Che cosa emerge da questo rapporto, dal rapporto di Facebook? Se è vero, dicono gli studiosi di Facebook, che tentativi di distorsione della realtà ci sono sempre stati, è oggi vero più che mai, che i social media possono, cito sempre testualmente, rappresentare nuovi strumenti per raccogliere e disseminare simili attività. Leader e pensatori per la prima volta nella storia possono raggiungere e quindi potenzialmente influenzare un pubblico globale attraverso i nuovi media. Questo accesso aumentato crea opportunità per attori con intenti dannosi ed è in grado di raggiungere un pubblico globale anche con le information operation. Quindi con il richiamo a questo protocollo che è usato dall'esercito americano. Quindi il discorso sui social è un discorso più serio che mai. Ovviamente adesso io non andrò oltre, non approfondisco oltre, ma era soltanto per darvi l'idea che il ragionamento su quello che succede sui social è un ragionamento oggi più che mai strategico. Ritornando al lavoro di Patria Indipendente, dicevo nel 2016 diffonde i risultati di questa ricerca, che ha censito 2700 pagine di Facebook riconducibili alla galassia dell'estrema destra italiana. Tutti i gruppi che si sentono apertamente eredi dell'ideologia fascista rifiutano la famosa svolta di Fiuggi del 1995 e l'analisi, che poi insomma, la potete vedere perché ha realizzato gli studiosi dell'ANPI hanno realizzato una sorta di mappa interattiva, consente di analizzare anche i like, le interazioni quindi tra le pagine, quindi lo scambio di informazioni. Qui il problema però che ci si pone è 2700 pagine nel mare magnum di Facebook, sono tante o sono poche? Che giudizio diamo su questo numero? E non è facile ovviamente avere delle unità di misura. Un altro modo per provare a descrivere questa marea nera che sembra salire sempre di più potrebbe essere quello di censire le manifestazioni organizzate da associazioni di estrema destra e vedere quanti sono i partecipanti, ad esempio. Anche qui è estremamente complicato. Citando soltanto alcuni episodi più famosi, a Predappio il 28 ottobre scorso, per celebrare la marcia su Roma, si sono date appuntamento circa 3.000 persone. 3.000 persone sono tante o sono poche? Il resto del Carlino ha scritto che erano molti anni che non si vedeva tanta gente a una sfilata organizzata da Forza Nuova e dagli arditi di Romagna. Gli arditi di Romagna. Altra cosa, forse qualcuno di voi ricorda la proposta di Forza Nuova sempre di organizzare a Roma per il 28 ottobre una sorta di celebrazione della marcia su Roma, poi quella marcia non venne fatta perché intervenne il ministro Minniti, venne però rimandata il 4 di novembre, non si chiamò più marcia su Roma, si chiamò marcia dei patrioti. A quella marcia parteciparono circa 2.000 persone, sono tante o sono poche? È interessante quello che però ha dichiarato Roberto Fiore, che è leader di Forza Nuova. Abbiamo dimostrato, ha detto Fiore in quell'occasione, che il regime è debole, che l'antifascismo non esiste più nel tessuto sociale, esiste come questione di elite. Tra Boldrini, Fiano, questi personaggi che sono avulsi della lotta politica. Noi abbiamo sollevato una questione che dura da 70 anni e che vede tutto ciò che è collegato con il periodo fascista e i primi storici momenti, in questo caso la marcia su Roma, non discusso ma eliminato dal volto della storia d'Italia. Forza Nuova ha fatto una provocazione politica volta a sollevare il problema. È evidente che Fiore non ha mai letto un libro, perché della marcia su Roma gli storici si occupano da molto tempo, forse non se ne occupano nei termini in cui lui vorrebbe che se ne occupassero, in termini ovviamente celebrativi. Uscendo un attimo da questa galassia estrema, vi porto un altro esempio. Ha creato scalpore, un certo scalpore, la prima pagina del Tempo di Roma, del 30 dicembre scorso, nella quale compare la foto di Mussolini, a metà pagina in realtà, ma comunque una grande foto, sormontato dal titolo L'uomo dell'anno. A commento di questo titolo c'era un fondo firmato da Marcello Veneziani, noto esponente dell'intellettualità di destra, un articolo surreale, tutto giocato sul paradosso, e quindi anche difficilmente commentabile, però alcuni passaggi, alcune spie sono interessanti e meritano, secondo me, di essere richiamate. Scrive Veneziani: il peccato originale e mortale della nostra società è l'apologia del duce e della sua creatura malefica. È il male assoluto, disse un coglione assoluto che pure aveva scampato sui residui tossici di quel male. Basta un portachiavi, una tazzina, un busto col suo capoccione o un saluto romano e vai all'inferno per direttissima. Per chiedere protezione celeste da quella sciagura è apparsa nell'aula sorda e grigia la Madonna dell'antifascismo, Santa Boldrina del Soccorso Rosso, fiancheggiata dai santi Fiano e Ruffiano, che vegliano sull'insorgenza di ogni rigurgito giucista. Devo dire che a me interessano molto di più prese di posizione come quella di Marcello Veneziani rispetto alle farneticazioni fanatiche del prete che avete sentito prima, perché Veneziani, di primo acchito sembra che Veneziani la voglia buttare in cacciara, parlando così, scrivendo così sopra le righe. In realtà Veneziani usa alcuni termini che lui rovescia ironicamente, tipici del linguaggio fascista, che appartengono in maniera specifica al periodo, alla storia del fascismo. Quando scrive è apparsa nell'aula sorda e grigia la Madonna dell'antifascismo Santa Boldrina, Veneziani vuole attaccare la Presidente della Camera, ma in realtà lo fa usando termini storicamente usati dal fascismo, aula sorda e grigia, immagino che non vi sia sfuggito, che rimandano, cioè, un fatto storico realmente accaduto, perché Mussolini parlò così il 16 novembre del 22 nel suo primo intervento alla Camera dei Deputati. Allora forse sarebbe il caso che Veneziani andasse a rileggersi quel testo, quel discorso, perché ci sono alcune cose molto interessanti che sicuramente lui conosce, ma che non ci dovrebbero consentire di scherzare così. Vi leggo il passaggio di Mussolini, e quindi andiamo al 1922. Ora è accaduto per la seconda volta nel breve volgere di un decennio che il popolo italiano, nella sua parte migliore, ha scavalcato un ministero e si è dato un governo al di fuori, al di sopra e contro ogni designazione del Parlamento. Il decennio di cui vi parlo sta fra il maggio 1915 e l'ottobre del 1922. Lascio ai melanconici zelatori del supercostituzionalismo il compito di dissertare più o meno lamentosamente su ciò. Io affermo che la rivoluzione ha i suoi diritti. Aggiungo, però, perché ognuno lo sappia, che io sono qui per difendere e potenziare al massimo grado la rivoluzione delle camicie nere, inserendola intimamente come forza di sviluppo, di progresso e di equilibrio nella storia della nazione. Mi sono rifiutato di stravincere, e potevo stravincere. Mi sono imposto dei limiti. Mi sono detto che la migliore saggezza è quella che non si abbandona dopo la vittoria. Con 300.000 giovani armati di tutto punto, decisi a tutto e quasi misticamente pronti ad un mio ordine, io potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato e tentato di infangare il fascismo. Potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco di manipoli. Potevo sprangare il Parlamento e costituire un governo esclusivamente di fascisti. Potevo, ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto. Ho costituito un governo di coalizione e non già con l'intento di avere una maggioranza parlamentare, dalla quale posso oggi fare benissimo a meno, ma per raccogliere in aiuto della nazione boccheggiante quanti, al di sopra delle sfumature dei partiti, la stessa nazione vogliono salvare. Ora, questo è un discorso che segna uno sfregio, una ferita centrale nella storia del fascismo, nella storia di questo paese, anche perché a quel discorso il fascismo fece seguire due provvedimenti di cui si parla sempre poco e che non si insegnano sostanzialmente più a scuola, ma che sono ulteriori gravissime ferite nel corpo vivo di questa democrazia liberale giovane all'epoca. Primo provvedimento, istituzionalizzazione dello squadrismo con la nascita della milizia volontaria per la sicurezza nazionale nel gennaio 1923. Dico le date perché le date sono importanti, siamo prima della svolta autoritaria del 25, siamo prima del male assoluto delle leggi razziali e dell'alleanza con la Germania, siamo nel gennaio 23. Mussolini istituzionalizza lo squadrismo, l'articolo 2 del decreto che istituiva la milizia volontaria recita: la milizia per la sicurezza nazionale è al servizio di Dio e della patria italiana ed è agli ordini del capo del governo. Provvede, in concorso con i corpi armati per la pubblica sicurezza e con il Regio Esercito, a mantenere all'interno l'ordine pubblico, prepara e conserva inquadrati i cittadini per la difesa degli interessi dell'Italia e del mondo. E cosa succede con questo provvedimento? Viene istituzionalizzata l'eversione violenta dello squadrismo, viene legalizzata, si crea una milizia che è una milizia di partito, che risponde direttamente al capo di partito, che è anche Presidente del Consiglio, e non al re. Il secondo importante provvedimento è la creazione del Gran Consiglio del Fascismo, sempre nel gennaio 1923. Che cos'è il Gran Consiglio del Fascismo? È un organo che riunisce i maggiori esponenti del partito e all'epoca i ministri fascisti, poi successivamente tutti i ministri del governo, organo che viene poi anche costituzionalizzato nel 28. Si può discutere quanto e come poi venne utilizzato nel corso del ventennio il Gran Consiglio. Resta il principio è quello di riunire esponenti del governo con esponenti del partito, l'unico partito poi ammesso, e quindi che cosa? Scavalcare completamente il Parlamento, la funzione, esautorare completamente la funzione mediatrice dell'aula parlamentare. Quindi io sarei un po' più attento, se fossi in veneziani, a usare queste parole che magari decine e centinaia di persone hanno letto così, come se nulla fosse. Che cosa accade nell'ottobre 22, ribadisco, molto prima della svolta, cosiddetta svolta autoritaria? Accade che, parafrasando le parole di Emilio Gentile, grandissimo storico del fascismo, il leader di un partito milizia, ovvero di una formazione politica armata, dotata di un proprio esercito, che aveva sprigionato nella società italiana una carica di violenza senza precedenti, riceve l'incarico di guidare il governo di uno Stato liberale avendo il preciso intento di distruggerlo, negandone i fondamenti democratici. Sempre Gentile ha scritto: il regime fascista, come nuova organizzazione, nuova condotta del potere politico, iniziò con la marcia su Roma, come conseguenza della natura stessa del partito, in quanto partito milizia, e del dominio che esso aveva già conquistato in gran parte d'Italia, prima di estenderlo allo Stato italiano. Prima della marcia su Roma, bastava leggere i giornali fascisti per avere un'idea di quello che avrebbero voluto fare. Si può dire tante cose, ma non che Mussolini non abbia, come dire, espresso chiaramente questo suo fastidio nei confronti della democrazia liberale, del Parlamento. Il manifesto, prendo uno tra i tanti documenti, il manifesto della nuova direzione del Partito Nazionale Fascista, pubblicato nel novembre del 21, dice: oggi come ieri il fascismo rivendica il titolo d'onore che è la base della sua medesima esistenza e lo spirito animatore di ogni suo atteggiamento. Noi siamo una milizia volontaria posta al servizio della nazione. Saremo con lo Stato e per lo Stato tutte le volte che esso si dimostrerà geloso custode, difensore e propagatore della tradizione nazionale. Ci sostituiremo allo Stato tutte le volte che esso si manifesterà incapace di fronteggiare e di combattere le cause e gli elementi di disgregazione. Ci schiereremo contro lo Stato qualora esso dovesse cadere nelle mani di coloro che minacciano e attentano all'avvenire del Paese. Ovviamente, chi sono gli unici deputati a decidere se lo Stato fa o no tutto questo? Sono ovviamente i fascisti stessi, in nome di una presunta superiorità morale e politica, e di un'ideologia, come ha detto sempre Emilio Gentile, che esclude ogni possibilità di confronto con l'avversario politico, che diviene nemico politico e che appunto esprime un sommo disprezzo per le istituzioni liberali. Un'ideologia, potremmo definirla manichea del noi, unici detentori della volontà nazionale, contro di loro gli antinazionali traditori, non più avversari politici ma persone da espellere dalla comunità nazionale. Ripeto, se qualcuno all'epoca e anche oggi avesse nutrito dei dubbi sui reali intendimenti di Mussolini, avrebbe dovuto semplicemente spogliare il popolo d'Italia e prendere sul serio quello che lui effettivamente diceva e scriveva. C'è un suo testo famosissimo del 1923, è un articolo pubblicato su Gerarchia, si intitola Forza e Consenso, che ancora una volta esprime in maniera cristallina la sua idea. Ve ne leggo alcuni stralci. Ma insomma, in che cosa consiste questo liberalismo? Liberalismo significa suffragio universale e generi affini? Significa tenere aperta in permanenza la Camera perché offra l'indecente spettacolo che aveva sollevato la nausea generale? Significa in nome della libertà lasciare ai pochi la libertà di uccidere, la libertà di tutti? Significa fare largo a coloro che dichiarano la loro ostilità allo Stato? Ebbene, se questo è liberalismo, esso è una teoria, è una pratica di abiezione e di rovina. La libertà non è un fine, è un mezzo. Come mezzo deve essere controllato e dominato. Qui cade il discorso della forza. Il titolo, non mi ricordo se l'ho sentito, del testo è Forza e Consenso. I signori liberali sono pregati di dirmi se mai nella storia vi fu un governo che si basasse esclusivamente sul consenso dei popoli e rinunciasse a qualsiasi impiego della forza. Un governo siffatto non c'è mai stato, il consenso è mutevole come le formazioni della sabbia in riva al mare, non ci può essere sempre, né può essere totale, nessun governo è mai esistito che abbia reso felici tutti i suoi governati. Posto come assiomatico che qualsiasi provvedimento di governo crea dei malcontenti, come eviterete che questo malcontento dilaghi e costituisca un pericolo per la solidità dello Stato? Lo eviterete con la forza, con l'accantonare il massimo della forza, con l'impiegare questa forza inesorabilmente quando si renda necessario. Togliete a un governo qualsiasi forza, e si intende forza fisica, forza armata, e lasciategli soltanto i suoi immortali principi e quel governo sarà alla mercé del primo gruppo organizzato e deciso ad abbatterlo, eccetera eccetera. Qui ovviamente uno storico delle istituzioni politiche vi potrebbe spiegare molto meglio di me. Mussolini sta parlando di una cosa che, come dire, fa riferimento a un fenomeno storico molto importante, che è la nascita dello Stato di diritto e il fatto che lo Stato assuma su di sé il cosiddetto monopolio della forza. Il problema è che Mussolini sovrappone la propria parte politica allo Stato. Quindi è una parte politica che si sovrappone, si integra allo Stato e che si assume, in un certo senso, l'onere e l'incarico di espellere tutti gli altri e di soffocare con la forza qualsiasi voce di dissenso. Ora, qui il passaggio da questo tipo di idea, diciamo, di utilizzo della forza a qualche cosa di successivo, che purtroppo è tristemente anticipatore della svolta poi razzista della metà degli anni 30, lo abbiamo già nel giugno del 1925 in un altro intervento di Mussolini abbastanza famoso, che qui vi leggo alcuni stralci e capirete in cosa consiste questo passo in avanti. Che cosa vogliamo noi, chiede Mussolini retoricamente, una cosa superba, vogliamo che gli italiani scelgano. È finito il tempo dei piccoli italiani che avevano mille opinioni e non ne avevano una. Abbiamo portato la lotta sopra un terreno così netto che ormai bisogna essere o di qua o di là. Non solo, ma quella metà che viene definita la nostra feroce volontà totalitaria sarà perseguita con ancora maggiore ferocia. Diventerà veramente l'assillo e la preoccupazione dominante della nostra attività. Vogliamo insomma fascistizzare la nazione, tanto che domani italiano e fascista, come pressappoco italiano e cattolico, siano la stessa cosa. Ora che abbiamo votato le leggi fasciste, le leggi di difesa, perché dopo verranno le leggi di creazione e di costruzione. I nostri avversari non sono ancora convinti dell'ineluttabile, sperano, tra parentesi, si ride a lungo perché è reso conto di un discorso. Avete capito? Sperano nel Senato. Oggi il fascismo è un partito, è una milizia ed è una corporazione, non basta. Deve diventare qualcosa di più, deve diventare un modo di vita. ci debbono essere gli italiani del fascismo come ci sono a caratteri inconfondibili gli italiani della Rinascenza e gli italiani della Latinità. Solo creando un modo di vita, cioè un modo di vivere, noi potremmo segnare delle pagine nella storia e non soltanto nella cronaca. E qual è questo modo di vita? Il coraggio, prima di tutto, l'intrepidezza, l'amore del rischio, la ripugnanza per il panciafichismo e per il pacifondaismo, l'essere sempre pronti ad osare nella vita individuale come nella vita collettiva ed apporre tutto ciò che è sedentario. Nei rapporti la massima schiettezza, i colloqui a quattro e non le vociferazioni clandestine, anonime e vili. L'orgoglio in ogni ora della giornata di sentirsi italiani, la disciplina del lavoro e il rispetto per le autorità. Sta già cambiando il tono dei discorsi di Mussolini, già parla di volontà totalitaria, già parla di carattere di un italiano nuovo e siamo soltanto nel 1925. È sorprendente una cosa, e io lo dico da tempo, ma con molta più autorevolezza di me l'ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella un paio di giorni fa. Sorprende, dice Mattarella, sentir dire ancora oggi da qualche parte che il fascismo ebbe alcuni meriti, ma fece due gravi errori, le leggi razziali e l'entrata in guerra. Si tratta di un'affermazione gravemente sbagliata e inaccettabile, da respingere con determinazione, perché il razzismo e guerra non furono deviazioni o episodi rispetto al suo modo di pensare, ma diretta e inevitabile conseguenza. Volontà di dominio e di conquista, esaltazione della violenza, retorica bellicistica, sopraffazione e autoritarismo, supremazia razziale, intervento in guerra contro uno schieramento che sembrava prossimo alla sconfitta, furono diverse facce dello stesso prisma. E in effetti l'incapacità di molte persone di comprendere realmente l'essenza illiberale del fascismo, e come ho cercato di dimostrare in maniera molto veloce, inizia con il fascismo stesso, con i primi vagiti del fascismo stesso, non smette, devo dire, di stupirmi. Resto convinto che si tratti di un segnale preoccupante del progressivo deteriorarsi della cultura democratica di questo paese. Cioè l'idea che non da tutti la democrazia sia considerata come un valore assoluto. Nel maggio del 2017 ha fatto scalpore un sondaggio del SVG, uno dei più importanti istituti di ricerca, dal quale è emerso che il 23% degli italiani, più 4% rispetto al 2016, alla domanda per riuscire a cambiare realmente l'Italia e fare riforme vere e durature, secondo lei ci vorrebbe? Il 23% ha risposto, ci vuole una dittatura di 4-5 anni per ripulire a fondo il paese. Certo, è vero che il 66% ha detto che sarebbe meglio, come dire, sarebbe meglio la via delle riforme. Rimane il fatto che quasi un quarto degli italiani pensa esplicitamente alla dittatura. E rimane il fatto che l'11%, che non è un dato modesto, non sa, non si esprime.
Ecco.
Ora, è vero quello che ha detto, che ha dichiarato ieri a una trasmissione su Radio 3, tutta la città ne parla, i due diamanti, non tutti i singoli individui di questo 23% immaginano una dittatura. Probabilmente molti di questi pensano a un uomo forte, a qualcuno che possa risolvere le cose. Però lo stato di salute delle democrazie occidentali è all'ordine del giorno dello studio, diciamo, di molti politologi negli ultimi anni. Ad esempio Nadia Urbinati, politologa della Columbia University, recentemente ha scritto un titolo molto interessante, non facile ma interessante, che si intitola Democrazia sfigurata, il popolo fra opinione e verità, e ha segnalato l'emergere di fenomeni effettivamente nuovi. L'insoddisfazione per la democrazia, scrive Urbinati, è insita nella sua storia, è un fenomeno ricorrente, reso pubblico ed esplicito dalla libertà di espressione e di associazione di cui godono i suoi cittadini. È genetico, se noi concediamo a tutti la possibilità di parlare, concediamo anche a questi la possibilità di lamentarsi. Sebbene non possa essere considerata seriamente in pericolo in Occidente, la sua solitudine planetaria non la rende però invulnerabile. Di recente i teorici della politica hanno segnalato l'emergere di due fenomeni concomitanti e preoccupanti. Da un lato la privatizzazione e concentrazione di potere nella sfera di formazione dell'opinione, e i social giocano da questo punto di vista un ruolo centrale. Dall'altro la crescita di forme demagogiche e polarizzate di consenso che dividono l'arena politica in gruppi faziosi e tra loro ostili. Si tratta di segnali, continua Urbinati, di una trasformazione della sfera pubblica dell'opinione nelle democrazie contemporanee, che si deve a vari fenomeni, tra i quali spiccano l'erosione della legittimità dei partiti politici e la crescita delle disuguaglianze economiche che si ripercuotono sulla distribuzione della possibilità dei cittadini di avere voce e influenza politica. Sono fenomeni nuovi che stanno effettivamente emergendo e che un po' preoccupano anche il fenomeno che noi definiamo genericamente, in maniera anche un po' imprecisa, dell'antipolitica, evidenzia nel suo cuore il fastidio generalizzato nei confronti del Parlamento e di chi siede in Parlamento. Un'indagine a campione di Demopolis, fatta per il Sole 24 Ore e pubblicata recentemente, ha rilevato che il 48% degli under 25 è intenzionato a non andare a votare alle prossime elezioni politiche. Il direttore di Demopolis ha dichiarato che le ragioni di questa astensione sono proprio espressi in modo maggioritario nel segmento under 25 e sono dovute prevalentemente a una profonda sfiducia nei partiti e nella convinzione che la politica non sia in grado oggi di incidere sulla vita e sul futuro delle nuove generazioni. Quest'ultimo passaggio è molto interessante, molto importante, perché in realtà riguarda anche gli elettori più anziani e non soltanto i giovanissimi. Cioè, richiama la percezione diffusa che le istituzioni democratiche non sono più in grado di fronteggiare le enormi sfide del presente, quasi che la democrazia non sia in grado di vincere quella sfida che invece i sistemi dittatoriali, in particolare il fascismo e il nazismo che conosco di più, sembravano essere in grado di vincere. Un gerarca fascista veronese all'inizio degli anni 30 era abituato, pronunciare questa frase: l'assistenza, intesa come assistenza ai poveri, ai più poveri, alle famiglie indigenti, eccetera, è la migliore forma di propaganda. Che cosa c'è in questa frase? C'è l'idea che il consenso, una volta conquistato, anche con la violenza, come ci ha spiegato bene Mussolini, si mantiene dando qualche cosa in cambio alle persone. Cioè, la forza da sola alla lunga non funziona, di questo il fascismo se ne accorge molto presto. Gli studi più recenti sul consenso al fascismo evidenziano proprio questo dato strutturale: la complessa e articolata rete di interessi incrociati e reciproci che il regime realizza a livello locale e microlocale con una parte consistente del popolo italiano, cioè dà qualche cosa in cambio. Le borse della spesa di Casa Pound a Ostia ricalcano questo tipo di atteggiamento. E questo aspetto, la cosa sorprendente, sto andando verso la fine, verso la conclusione, questo aspetto sembra come essersi inoculato, non so come dire, nella memoria pubblica di questo paese, ed è un aspetto che mette in secondo piano tutta la dimensione dittatoriale, totalitaria del fascismo, il venir meno delle libertà personali, o non sa coglierne, non consente agli italiani di cogliere l'essenza di quello che è stato realmente il fascismo, oppure mette in secondo piano le tragedie della guerra, ad esempio, e porta una parte consistente della popolazione italiana, anche chi non partecipa a quelle manifestazioni, alle manifestazioni di Forza Nuova, di Casa Pound, eccetera, ad avere una sorta di nostalgia per un mondo mitico passato in cui lo Stato funzionava. Recentemente una signora titolare di un bar, che nel 2014 si è fatto scalpore perché stampava gli scontrini con la faccia del Duce, ha dichiarato ai giornali: il Duce per me rappresenta un modello di vita da cui ho imparato valori come lealtà, onestà, rispetto delle regole e più di tutto il valore della famiglia. Da anni prendiamo le prenotazioni nel calendario del Duce, per l'edizione 2015 ne abbiamo 80, per il 2017 ne ha avuto 300. Si è fatta pubblicità giustamente da tutta la provincia. L'unica nostalgia che ho è per un'Italia che non c'è più, un paese ordinato dove regnava il rigore. Mussolini aveva iniziato bene con le sue politiche familiari, previdenziali, di edilizia sociale, poi ha finito male con l'orrore delle leggi razziali e la guerra. Come si può rimpiangere quest'ultima parte, a me onestamente? Insomma, è un ideale quello che inseguo io, quell'ideale che va oltre la foto del Duce, e i cittadini qui hanno saputo capirlo molto bene. Chiudo il mio intervento rendendo, insomma, nel mio piccolo, omaggio al giorno della memoria. Richiamo però ancora quell'articolo di Veneziani di cui avevo parlato, con cui avevo iniziato, perché c'era un altro passaggio di quell'articolo che mi aveva disturbato, che ho trovato un po' vigliacco da parte sua, ed è questo. Verso la fine del testo lui dice: c'è un giornalone che si chiama Repubblica e che si dedica alla pulizia etnica della razza fascista. Ora, ancora una volta, la volontà forse è quella di attaccare l'avversario in maniera un po' ironica. Il problema è che questa terminologia è una terminologia che è stata usata in questo paese, e non contro i fascisti, ma che il fascismo ha usato nei confronti di cittadini all'improvviso considerati di serie B, ovviamente di religione ebraica, o anche nelle colonie i nuovi cittadini di serie B, sudditi africani. Anche qui cito soltanto un paio di documenti e chiudo. È abbastanza noto che i primi provvedimenti anti-ebraici riguardano la scuola. A me piace moltissimo andare a vedere quando i fenomeni iniziano, perché parlare di quello che accade durante la deportazione è giusto e doveroso, ma è quando i fenomeni iniziano che come dire, si coglie quel momento di passaggio e che ci mette anche di fronte a una questione, come dire, di enorme importanza, cioè capire quando un fenomeno potenzialmente distruttivo inizia realmente, capire quando si supera l'asticella. Allora, i provvedimenti anti-ebraici riguardano l'inizio di quei provvedimenti, riguarda la scuola, come è ben noto, e vengono attuati già all'inizio del settembre del 1938. Guardate bene, siamo 2 mesi prima i provvedimenti più radicali del nazismo, che vengono presi dopo la notte dei cristalli, e un mese prima le deliberazioni del Gran Consiglio. Il 5 settembre del 38 il decreto legge 1390, per essere precisi, è la prima legge scolastica razzista in Italia, che stabilisce che dall'anno scolastico 1938-39 insegnanti e alunni di razza ebraica avrebbero dovuto essere allontanati da tutte le scuole statali e parificate del regno. Il provvedimento, tanto per dare dei dati, perché insomma è opportuno anche mettere le cose in fila, il provvedimento colpì 300 insegnanti universitari, 174 insegnanti medi, ma soprattutto 4.400 alunni di scuola elementare e circa 1 miliardo di studenti medi. In seguito poi viene concesso alle comunità di organizzarsi con scuole autonome, ma sta di fatto che da un giorno all'altro gli studenti non di razza ebraica trovano nelle loro classi dei posti vuoti. Qui siamo all'inizio, poi la cosa ovviamente degenera, e qui vi voglio leggere, con questo davvero chiudo, un testo dedicato, pensato dal PNF, dal Partito Nazionale Fascista, per i bambini ovviamente non ebrei. E il testo è il primo e il secondo libro del fascista, pubblicato nel 1941. Queste cose venivano inculcate nei bambini italiani. Ci sono varie parti, la sezione dedicata al razzismo è molto lunga, sono 45 pagine, ho selezionato un paio di cose. Al paragrafo "Il fascismo e gli ebrei" si legge: gli ebrei sono un popolo di razza non ariana disperso in tutto il mondo. Gli ebrei sono perfettamente distinguibili, essi hanno sempre mantenuto i loro caratteri razziali e non si sono mai assimilati con la popolazione dei paesi dove dimorano. Gli ebrei godettero in Italia la più larga ospitalità fin dall'epoca del Risorgimento e riuscirono ad assicurarsi cospicue posizioni. Secondo la loro indole inalterabile, gli ebrei, pur essendo in Italia un'infima minoranza, mirarono tenacemente a dominare la coscienza nazionale e la vita politica ed economica. Nonostante la generosità del trattamento fascista verso gli ebrei, l'ebraismo internazionale si pose contro il fascismo. Godendo di tutti i diritti dei cittadini italiani, gli ebrei credettero di poter sfruttare e sfruttarono la generosità fascista per impadronirsi di posti di comando, accaparrare la ricchezza nazionale e inquinare lo spirito del nostro popolo. Le leggi fasciste riguardanti gli ebrei sono state emanate per eliminare questo pericolo e per ricondurre il popolo italiano alla sua completa purezza fisiologica e spirituale. Poi inizia un paragrafo costruito come una sorta di botta e risposta, domanda e risposta, da imparare a memoria. Che cosa devo sapere sulla razza? Una sorta di prontuario, una sorta di catechismo. A quale razza appartieni? Risposta: appartengo alla razza ariana. perché dici di essere razza ariana? Perché la razza italiana è ariana. Qual è la missione della razza ariana? La razza ariana ha la missione di civilizzare il mondo e di farne incessantemente progredire la civiltà. Gli ebrei nati in Italia appartengono alla nostra razza? No. Gli ebrei ovunque siano nati non appartengono alla razza italiana, ariana, scusate. Perché il regime fascista ha preso i provvedimenti riguardanti gli ebrei? I provvedimenti razziali del regime sono stati presi per tutelare la purezza del sangue italiano e dello spirito italiano e per difendere lo Stato contro le congiure dell'ebraismo internazionale. Ultima domanda e risposta. Esiste dunque un vero e proprio delitto contro la razza? Sì. Viene commesso un delitto contro la razza tutte le volte che il puro sangue di questa razza, illuminatrice del mondo, col pensiero e con le opere, è mischiato, inquinato, contaminato. E tutte le volte che il prestigio di questa razza superiore e dominatrice è avvilito per mancanza di quella dignità e di quella fierezza, di quel senso di onore e di giustizia di cui ogni italiano deve dare esempio, ovunque, ma in modo speciale fra genti di diverso sangue e di inferiore civiltà. Ora è vero, abbiamo discusso molte volte con Carlo che gli ebrei italiani hanno sofferto meno della deportazione per tutta una serie di motivi di cui forse vi parlerà Carlo. Questo però, e io ho sempre tenuto fermo questo punto, non deve portarci ad assolverci come popolo, perché queste cose qui le hanno pubblicate e le hanno insegnate ai bambini. Grazie. No, scusate, è la parte più... Volevo chiudere in maniera così... per farvi una piccola risata. È un minuto e mezzo tratto da uno spettacolo di Benigni del 1995, spettacolo secondo me straordinario. Mussolini era appena stato sdoganato perché era appena andato al governo Berlusconi, Confini, eccetera, eccetera, e lui fa un piccolo sketch molto divertente.
Piano del negazionismo, che è un'ideologia e che si struttura in un discorso proprio nel senso che a questo termine danno i semiologi, cioè è un complesso, sentite? È un complesso comunicativo che è costruito attorno a una retorica, a dei luoghi consacrati, a delle strategie discorsive. Io adesso quello che voglio fare è intanto cercare di inquadrare il fenomeno storicamente, ma lo farò molto rapidamente, poi cercare di capire quelle che sono le strategie negazioniste, soprattutto la strategia che si potrebbe definire la tribunalizzazione della storia, e arriverò in fondo. perché il mio intervento sia parte da quello, dal bel intervento che mi ha preceduto, c'è da chiedersi se queste, se questi gruppi radicali da cui tu sei partito siano o meno negazionisti. E lì l'atteggiamento è curioso, perché quando vengono intervistati su domande precise, ma ci sono state le camere a gas, mostrano immediatamente delle esitazioni. Adesso stanno molto attenti a dire no, perché sapete, dal 2016 anche in Italia è entrata la legge mitigazione che penalizza la negazione dei genocidi, e naturalmente a partire dal genocidio ebraico. Quando invece sono in questa sorta di gruppo festoso che può manifestare la propria natura, per esempio tutte le domeniche agli stadi, lì gli striscioni sono chiaramente scritti da antinegazionisti, perché indicano chiaramente che il destino degli ebrei devono essere le camere a gas. Quindi c'è questo strano atteggiamento un po', no, contraddittorio. Io parlo del negazionismo storico e vorrei partire da un luogo di fondazione. Il luogo di fondazione è l'aula di Norimberga, che processa il primo processo, i 20 criminali, grandi criminali, ma anche hanno tra i grandi criminali Hitler e Himmler, che si sono assassinati, si sono tolti di mezzo, ma il gota di quella cricca criminale assoluta che è il nazismo è seduto sul banco degli imputati. Poi ci saranno degli altri processi, perché gli succede una cosa strana. Normalmente si sente dire che i primi che negano i crimini di genocidio, cioè parliamo di questa magnitudine di crimine o di crimine contro l'umanità, questa è la fattispecie per cui vengono chiamati a difendersi i criminali nazisti a Norimberga, sono i primi negatori. Pensate alle immagini che abbiamo visto recentemente del Tribunale Penale dell'Aia. Sia Karadzic che Mladic hanno negato assolutamente i loro crimini. Pensate alle deposizioni fortemente negazioniste dei quadri Hutu che hanno pensato, organizzato e comandato il genocidio di Tutsi. Pensate soprattutto agli eredi, non sono poi eredi diretti, ma insomma all'establishment turco che nega il genocidio armeno, che oltretutto è una delle condizioni che all'epoca pose l'Europa per l'entrata, un'eventuale entrata della Turchia nell'Unione. Quindi normalmente, almeno se si fa un'analisi comparata delle negazioni dei diversi genocidi, si scopre che gli autori dei genocidi sono i primi negatori. Questo non è il caso dei criminali nazisti. Nessun criminale nazista alla sbarra ha negato i propri crimini. Quindi le strategie difensive, compreso naturalmente Eichmann, che nel 61 addirittura alcuni si sono salvati dal capestro. Speer, per esempio, si è salvato perché ha affascinato la corte dimostrando di non sapere della soluzione finale. E quindi partiamo da quell'ambiente lì. Quindi il negazionismo dei crimini nazisti nasce di poco posteriore. Allora, questa è la istantanea, il gruppo di famiglia, ho indicato anche, secondo quella che è la didascalia che è riportata come fonte della foto che ho trovato, naturalmente l'uomo più importante è Hermann Göring, che poi si sottrarrà all'impiccagione assassinandosi col cianuro. Questo è indicato come Badlung for Schirach, secondo me, e questo è invece Ernst Kaltenbrunner, c'è un errore, diciamo, non davvero, nell'indicazione della didascalia. Fritz Haukel, Wilhelm Keitel, quindi sono rappresentanti i civili e i militari. Erich Röder, Karl Dönitz, che sostituirà nella presidenza del Reich, che rimarrà presidente del Reich per pochi giorni dopo la morte di Hitler, von Ribbentrop, insomma, costoro. Questo è il momento in cui, sapete, secondo il rito che viene seguito a Norimberga, i primi giorni c'è la lettura dei 26 capi di imputazione, dopodiché succederà lo stesso per il processo Eichmann secondo il rito anglosassone, e dopodiché gli imputati sono chiamati ad alzarsi e dichiararsi innocenti o colpevoli. Questo è il momento in cui Göring, che è il primo, Il 21 novembre 1945 Göring si alza e si pronuncia sulla sua colpevolezza o meno.
Accusation par accusation, témoignage par témoignage, preuve par preuve, se poursuit le plus énorme procès de l'histoire. Les 20 accusés, les 20 figures du crime nazi sont fidèles à leur attitude.
Ecco. Vabbè, insomma, avete immagino capito quello che viene detto, comunque accusa dopo accusa, prova dopo prova, si sta svolgendo, è un cinegiornale francese, il più grande processo della storia, alla domanda, virgolette, se mi dichiaro colpevole o innocente, cito la traduzione, la mia risposta è non colpevole. In realtà traducono male il tedesco, perché la frase utilizzata, lì mi interessa, la frase utilizzata da Göring, che sarà poi utilizzata da tanti altri gerarchi, cui non ultimo Eichmann, è l'insigne dell'anclage di Schuldig, nel senso dell'accusa non colpevole. Questo fonda che cosa? Dopodiché, ripeto, tutti quanti ammettono il crimine, nessuno nega l'esistenza della camera gas, nessuno nega che ci sia stato un progetto statuale di eliminazione sistematica degli ebrei, non lo nega nessuno. Quindi, vi cito due personalità del sistema di amministrazione delle politiche di violenza di altissimo livello, hanno tutti i titoli di Gruppenführer, sono SS, cioè sono generali a più stelle. Allora, Oswald Pohl, che è il responsabile dell'ufficio economico dell'ispettorato dei campi, cioè la struttura che gestisce il sistema di campi di concentramento, che dopo una fase iniziale in cui sono diverse le agenzie che li gestiscono, con un'operazione di grande lungimiranza politica, naturalmente all'interno della cornice del Partito Nazionale Socialista, farà carriera, cioè Einstein, capisce che i campi che nel 1933 erano lì per essere chiusi, perché sembrava a Göring, per esempio, che avessero finito la loro primaria funzione, quelli per cui erano nati. Göring invece convince Hitler, che era un sostenitore dei campi, che i campi possono diventare un sistema dinamico, qualcosa che può anche sopravvivere con 50, 100, 500 prigionieri, ma che ha una struttura per cui ne potrà ospitare anche 200.000. E naturalmente il campo è questo, non è una struttura rigida, è una struttura molto elastica che, a seconda di quelle che sono le categorie designate come nemici, appunto, dai nazionalsocialisti, e a seconda di quelle che è l'evoluzione della politica estera, cambiano molto, e diventerà tra il 35 e il 36 che dominus incontrastato il sistema di campi, e questo gli darà una forza straordinaria anche economica. Paul, che appunto di questo sistema è l'amministratore, colui che meglio conosce il funzionamento, dirà negli interrogatori che precedono il processo: accetto la mia responsabilità per i campi, quindi non nega l'esistenza dei campi, ma per quanto riguarda le misure prese contro gli ebrei non c'entro niente, quindi non nega le misure prese contro gli ebrei, semplicemente dice quello che dirà Eichmann, io ero tenuto all'insaputa perché chi in realtà decideva erano Hitler, erano Himmler, era quella gente lì. E questo tipo di ordine proveniva, continua, dal RSHA, che è l'ufficio centrale per la sicurezza del Reich, che è il massimo organo appunto dove viene amministrata la repressione in Germania e nei paesi conquistati. L'ufficio dell'RSAA a Verona era in via, come abbiamo scritto, Porta Nuova, il palazzetto dell'INA, c'è un bel libro che è stato pubblicato dall'istituto su questo. Himmler trasmetteva gli ordini a Kaltenbrunner, che diventa il secondo responsabile dopo la morte di Heydrich, il quale li trasmetteva a Heinrich Müller, capo della Gestapo, ed era Müller ad avere sotto il suo controllo l'intero programma di sterminio. Quindi non lo nega, e lo stesso dirà Kaltenbrunner, il punto di morte, viene invece quello della foto, dirà non devo non mi sento colpevole di niente, nel senso che l'accusa appunto, perché comunque ho servito la Germania, ho servito il mio popolo e non ero al corrente di quello che stava avvenendo rispetto agli ebrei, figuratevi, cioè a lui che dava gli ordini, e infatti l'hanno impiccato. Allora, dove nasce il negazionismo? Il negazionismo nasce però contestando radicalmente la validità e la radice stessa di legittimità giuridica del processo di Norimberga, nasce in Francia, quindi il negazionismo come noi lo conosciamo ha una matrice molto francese, e non è un caso che la parola negazionismo entri nel lessico storiografico nel 1987 e compaia per la prima volta in un'opera di un grande storico, un noto storico francese, si chiama Henri Rousseau, il quale fa proprio un libro dedicato alle questioni della memoria, del negazionismo, della storia, e per primo parla di, indicando queste persone, questo discorso come discorso negazionista. Quindi è una questione molto francese, i motivi potrebbero anche essere, come dire, spiegati nel fatto che sappiamo quanto la Francia abbia covato e quanto in Francia ci sia una profonda anima nera. La buona borghesia francese nel 1938, che non poteva sopportare il fronte nazionale, soprattutto l'ebreo Blum, no? Dice che finiva il fronte popolare, sì, e diceva nelle manette meglio, nella stampa si diceva meglio Hitler che Blum. E infatti scelsero Hitler e Blum lo mandarono a Buchenwald e poi si vede come è andata a finire. Allora, i padri del negazionismo sono questo signore che è campato fino agli anni Ottanta, Maurice Bardèche, cognato di uno scrittore importante francese, Robert Brasillach, che verrà fucilato proprio, lui stesso collaboratore della rivista, della terribile rivista filo-nazista, più che fascista, che edita il cognato, cioè Je suis partout, io sono dappertutto, e lui scrive, pubblica nel 1948 un libro che si chiama Norimberg ou la terre promise, come vedete, tradotto velocemente da Longanesi nel 1949, in cui sostiene e fonda questo, come dire, fonda questo luogo, che poi verrà, entrerà nella narrazione negazionista, di come appunto sia stata Norimberga il processo dei vincitori contro i vinti, dove, ora, sapete, Churchill li avrebbe fucilati subito, senza esitazione, e fu un processo totalmente all'interno di una cornice giuridica di una società di più stati di diritto in cui la difesa era assicurata, i maggiori penalisti tedeschi difesero i criminali nazisti. E il fatto stesso che Speer non sia stato impiccato, Speer aveva tutte quante, tanto per dire, Speer era molto responsabile di Streicher, del propagandista Streicher, di quello che era successo, perché avendo amministrato l'economia di guerra, sapeva perfettamente, ma riuscì a convincere che non sapeva nulla, quindi fu un processo come una società di diritto concepisce i processi, cioè venne assicurata il diritto alla difesa. E ripeto, spero che doveva, in 100 altri, 99 altri casi sarebbe stato impiccato, riuscì a salvarsi. Questo però, l'interesse di questo libro è che nella seconda parte Bardèche nega che non nega i campi, però lui dice tutto quello che voi conoscete, tutta quella propaganda che abbiamo visto nella dopoguerra, di quella situazione terribile di morti ammassati nei campi, pensiamo alle immagini che sono diventate cliché, cioè Bergen-Belsen, le ruspe degli inglesi che spalano i corpi di Bergen-Belsen, insomma tutto quello che fa parte oggi ormai del nostro immaginario, non derivano dal fatto che esistessero i campi, ma derivano dal fatto che negli ultimi giorni il sistema dei campi collassa, perché appunto i tedeschi stanno ritirandosi, quindi non hanno più, quindi la colpa sarebbe della guerra se i campi si sono ridotti in quella situazione. Quindi in qualche maniera, pur ammettendo l'esistenza del sistema dei campi, era difficile non ammetterla, nega che la razionalità che aveva costruito quel sistema tendesse a questo. questa da una parte. L'altro, ora Bardelli, ho detto, è un fascista che ha appoggiato i nazisti, quindi diciamo la sua provenienza ideologica, che non smentirà mai, la conosciamo. Però c'è qualcosa di interessante in questa, in questi primi vagiti del negazionismo, perché il negazionismo non è solo di destra ma anche di sinistra, c'è un negazionismo di sinistra e c'è tutto, no? E il padre, e anche lì c'è un padre francese, lui si chiama Paul Racinier, questa è la sua fotografia. Racinier è una figura piuttosto complessa, lui nasce come comunista, poi come tanti intellettuali, è un intellettuale, come lo è d'altra parte anche Bardèche. Il negazionismo è una questione squisitamente di intellettuali, di gente che ha, non storici, ma di persone che hanno un background interessante. Racinier da posizioni comuniste fa un po' quel percorso classico che tanti intellettuali hanno fatto, francesi hanno fatto a cavallo tra gli anni 40 e 50, i primi negli anni 30, cioè passa al, diventa un socialista libertario, quindi antistalinista, no, perché la parola socialista in Francia in quegli anni significa antistalinista, e come lui viene deportato, è un deportato politico, finisce a Buchenwald, quindi è colui che ha visto, è il testimone oculare, questo è importante. Quando rientra nel 49 pubblica un libro che si chiama La mensonge du lys, cioè lui dice, lui prendendo spunto di un'operazione che aveva condotto nel 29 un grande storico della testimonianza francese che si chiamava Norman Cru, il quale aveva sottoposto ad analisi fattuale una cinquantina, aveva iniziato con 50, poi è andato avanti, di testimonianze di reduci della prima guerra mondiale, descrivendo una serie di stati, diciamo, per i quali pochissimi erano quelli che quello che raccontavano aveva una corrispondenza con, trovando le esagerazioni, cioè, tutta quell'apparato retorico che è tipico di un narratore, che fa sì però che i fatti si scostino, no? Il narrato si scosse in realtà. Ecco, lui utilizza questa procedura per studiare le testimonianze dei deportati, e studiando le testimonianze dei deportati si rende conto che tante cose che i deportati dicono sono false, e da questa posizione arriverà nel libro successivo a mettere in dubbio l'esistenza delle camere a gas. E quindi con Racinier, diciamo, il paradigma classico del negazionismo si costruisce, cioè le fondamenta sono costruite. Allora, vi dico una cosa, il problema che abbiamo oggi, dovendo per esempio ristampare un libro anche importante di narrazioni, è quello di fare un'edizione critica. Allora, vi cito un caso, c'è un avvocato di Trieste che viene deportato dalla Risiera, viene deportato a, si chiama Bruno Piazza, viene deportato, è abbastanza anziano, già sopravvive ad Auschwitz, lui sta a Birkenau, torna, scrive un libro, uno dei primi libri, che si chiama Perché gli altri non dimentichino, e morirà poi nei primi anni 50 per un attacco cardiaco, mentre sta in aula, sta difendendo un cliente. Piazza dice una cosa che dal mio punto di vista, cioè io dico, io dal mio punto di vista di uno che studia, come faccio io da 20 anni, il sistema di distruzione in Birkenau, è assolutamente implausibile. Cioè lui sostiene che a un certo punto è stato messo in una camera a gas, poi lì non è successo niente, dopo passato un certo, hanno spento le luci, non è successo niente, passato un certo numero di tempo, che è evidentemente molto difficile da quantificare, la porta si è aperta, lui ed altri quattro sono stati presi e sono stati riportati nel campo. Allora, a me sembra che questo sia totalmente impossibile. Allora, che cosa fa il negazionista di fronte a un caso del genere? Il negazionista dice, vedete, questa è una cosa totalmente impossibile, ma perché è impossibile? Perché nessuno torna dalla zona. Se per qualsiasi motivo viene estratto da una camera gas, vieni portato nel cortile del crematorio 2 o 3 dove sei e ti sparano un colpo di rivoltella in testa, non ti rimettono nel campo.
non c'è nessuno. Una volta che hai varcato quel cancello è come l'ingresso di Orfeo all'inferno, non torni più, non puoi più tornare. Allora, è disonesto Piazza? Assolutamente no. Piazza scrive quello che si chiama tecnicamente un falso ricordo, cioè può essere stato che lui sia stato messo in un piccolo ambiente e che abbia scambiato questo piccolo ambiente, lui e questi altri, che per una camera gas. Allora, lavorando su questo, i negazionisti invece arrivano, questa è una delle strategie negazioniste, Valentina Pisanti, che ha allieva di Eco, che ha fatto una tesi con Eco proprio sulle strategie discorsive negazioniste, l'ha dimostrato molto bene, e in un libro, insomma, è diventato un classico dell'argomento. Se io riesco, trovo un errore nella tua testimonianza, e questo, e l'errore è, effettivamente è un errore, nessuno nega, che cosa fa il negazionista? Il negazionista pensa automaticamente che l'errore sia volontario, e quindi dice, quindi se mente su questo, mente volontariamente su questo, mentirà su tutto. E in questa maniera è come se attraverso lui fessura, come dire, la testimonianza, inserisce la cavità esplosiva e fa saltare in aria tutto. Cioè, l'errore diventa la fessura nella quale mette la carica esplosiva. Questa è la tecnica la classica proprio con cui che viene per la prima volta sperimentata da Rassinieri, che poi verrà, diventerà proprio nella, come dire, nel prontuario del negazionista, cioè questa proprio, il negazionista che insegnano a lavorare da negazionista, gli dicono questo, tu vai a cercare le incongruenze nelle testimonianze, siccome si dà per scontato, e perché loro mentono? Perché? E qui si entra appunto nello sviluppo successivo del negazionismo. Questo è il libro e questo è il signore, oggi è un anziano signore del 29, quindi ha quasi 80, 90, quasi 90, è il più famoso negazionista, diciamo, dagli anni 70 in avanti, Robert Faurisson, ancora una volta un francese, un uomo, nonostante si dichiari, si professi totalmente apolitico, è un uomo profondamente di destra, è un profondo e radicale antisemita, è un impostore, adesso vi farò vedere anche perché, però lui, in forza di una capacità anche argomentativa e di questo aspetto, tutto sommato, ecco qui si potrebbe dire la vanità del male, in qualche maniera, categoria alla quale non credo, ma insomma, è riuscito a lanciare quello che è l'argomento negazionista da una questione che riguarda pochi circoli di, appunto, di ex nazisti, di inizi, di nostalgici, invece in un argomento che appunto ci preoccupa soprattutto dopo l'avvento di internet. Allora, perché qual è in poche parole il ragionamento? Il ragionamento è questo, e perché la destra radicale deve essere negazionista? Perché è l'unica maniera per poter utilizzare ancora l'argomento antisemita. Perché se tu non riesci a smontare quello che è il crimine assoluto, quello che la società occidentale ha definito essere la magnitudo più alta del crimine di contro l'umanità, è quello, devi smontarlo, perché altrimenti l'argomento antisemita non può più essere utilizzato da questa destra. Questo è il motivo per cui la destra fondamentalmente ha necessità di negare l'esistenza delle camere a gas. E poi perché? Perché lì c'è un ponte che viene fatto e che riguarda naturalmente la nascita dello Stato di Israele, perché la menzogna di Auschwitz, come viene definita, Auschwitz-Lüge, come viene definita da questi signori, è servita agli ebrei, a quella cricca internazionale dell'ebraismo, per pagare lo Stato di Israele. Questa è sostanzialmente l'idea. Ora, è un'idea storicamente destituita di qualsiasi fondamento, perché ci sono diverse opere che uscite anche abbastanza, diciamo, negli ultimi 20 anni, che dimostrano sopra ogni ragionevole dubbio che la nascita dello Stato di Israele è totalmente sganciata dalla questione della soluzione finale, la Endlösung tedesca, totalmente sganciata, non c'entra niente. Però in questa maniera un un buon antisemita, un vero antisemita oggi riesce a coniugare queste due questioni, cioè a rendere in qualche maniera meno demoniaco il nazismo e quindi più utilizzabile appunto l'antisemitismo e nello stesso tempo a rendere demoniaco lo Stato di Israele, perché la propria fondazione, la propria ragione di esistenza si baserebbe su una, quella che lui chiama, su una truffa, cioè si addebitano alle vittime sostanzialmente, no? Quindi è evidente che oltre a essere una totale impostura da un punto di vista storico, adesso ve lo faccio vedere subito, vi renderete conto del livello di impostura, è un assunto, un enunciato di una oscenità assoluta, di un'oscenità assoluta, perché non solo si nega la memoria delle vittime, ma si prendono le vittime e gli si indicano come i colpevoli di quella bugia. Vi faccio vedere un passaggio di uno dei primi interventi
su la guerra. Beaucoup de juifs sont morts. Beaucoup d'Allemands également. Alors, il y a ce qui est vrai et puis ce qui est faux. Il y a les vraies souffrances et puis il y a ça qu'on invente. Les champs radars, c'est un endroit où on aurait mis les champs pour détruire notamment, dit-on, avec des cyclones. Le cyclone est un insecticide, il a été créé après la guerre 14, il existe encore aujourd'hui. Donc on peut dire qu'on bagne de Auschwitz. On a gazé. Et tout.
Ecco, adesso, vabbè, vi traduco perché magari l'audio non era... Comunque, lui dice, questa è un'intervista dell'81, lui dice letteralmente, Hitler e gli ebrei si sono fatti la guerra. Ascoltate bene, perché poi io su questo voglio intervenire. Hitler e gli ebrei si sono fatti la guerra, molti ebrei sono morti, molti tedeschi sono morti, ebbene, c'è ciò che è vero e ciò che è falso, ci sono le sofferenze e quelle che si inventano. Le camere a gas sono un luogo dove avrebbero messo delle persone per ammazzarle, come viene detto, con il ciclone. Il ciclone è un insetticida creato dopo la guerra del 14, esiste tuttora. Si può dunque dire che nei bagni di Auschwitz si sono gasate, sospensione, delle pulci. Allora, cosa c'è di... perché questo è un'impostura? È un'impostura, adesso io non attacco tanto sul fatto delle camere a gas, ma l'attacco sull'enunciato precedente. Allora, io applico la stessa tecnica adesso che loro utilizzano per smontare, per saltare in aria e sabotare una testimonianza. E dico, siccome tu menti sulla prima, menterai anche sulla seconda. Cioè, io ti affronto con le tue armi. Perché? Hitler e gli ebrei si sono fatti la guerra, enunciato da lui come una sorta di fatto assodato. Allora, nel 1975 negli Stati Uniti è uscito un libro, dal mio punto di vista, molto interessante. 75, quindi diciamo era appena uscito il libro di Hilberg, in Europa era uscito quello di Reitlinger e di Polyakov, ma non c'era questa grande diffusione della conoscenza complessiva del genocidio ebraico. Allora, lei si chiama Lucy Davidovich, è un'ebrea storica, ebrea americana, una grande storica dell'ebraismo americano, che ha un solo torto, appartiene in quegli anni in cui c'è una discussione tra gli storici, tra intenzionalisti e funzionalisti, cioè chi dice sostanzialmente, siamo a metà degli anni 70, chi dice sostanzialmente le camere a gas di Auschwitz stavano già nella testa di Hitler dal 19, cioè l'intenzionalismo, quindi la storia della Shoah non è altro che un percorso rettilineo che era già disegnato nella testa, e chi invece dice i funzionalisti no, quell'approdo finale è un approdo che è stato definito da una serie di cose, e un radicale antisemita tedesco a Berlino nel 38 non avrebbe potuto immaginare che sarebbe andato a finire così. In questo scontro storiografico, siamo di fronte a un grosso scontro storiografico sulla questione, siamo a anni 70-80, vinceranno, ed è ipotesi prevalente, adesso contemperata da una serie di interpretazioni più raffinate, ma i funzionalisti. Bene, il torto di Davidovich è che era totalmente a favore dell'ipotesi intenzionalista. e quindi da quel punto di vista il suo libro è oggi inutilizzabile. Ma c'è un altro invece aspetto per cui quel suo libro per me è molto utilizzabile, disgraziatamente non tradotto in italiano, The War Against the Jewish, la guerra contro gli ebrei, questo è il titolo del libro, perché di una guerra si è trattata. Io sono profondamente convinto che i tedeschi abbiano dal 39 al 45 combattuto due guerre parallele, una guerra simmetrica fatta con diciamo come si definisce una guerra simmetrica, e a fianco di questo una guerra asimmetrica il cui esercito erano i paramilitari dell'SS, che non a caso nel 36 ricevono una speciale disposizione da Hitler per staccarsi dall'SS, diventano un corpo speciale, cioè le Totenkopf che dirigono, che controllano i campi di concentramento, che sono equiparate ai fini pensionistici a coloro che hanno combattuto in Russia. Sono convinte e vengono convinte che stanno conducendo una guerra non meno importante. Contro chi si conduce questa guerra? Contro gli ebrei, cioè contro i civili. Che mezzi si utilizzano? Si utilizzano mezzi che vanno dagli affamamenti, dai ghetti, alle fucilazioni di massa degli Einsatzgruppen, fino al gas. Tra le altre cose, facendo fare nel Novecento al gas questa spaventosa capriola per cui dall'arma di guerra, che è talmente considerata immonda sui campi di battaglia, immonda perché? Perché infrange quello che è il modello antropologico dell'uccidere, cioè l'idea che uccidi quando produci sangue, perché il gas uccide senza produrre sangue, come saranno poi le radiazioni nucleari. La guerra immonda nel 25 viene espulsa dai campi di combattimento e rientra come arma di guerra nelle guerre asimmetriche contro i civili. Quindi è vero che ma non che si sono fatti la guerra, è vero che i tedeschi hanno fatto guerra ai civili ebrei. Quindi capite come lui, è chiaro che poi in una guerra ci sono morti da una parte all'altra, il problema è che è una guerra invece a senso unilaterale, asimmetrico, che fa morti solo da una parte, e soprattutto lo sappiamo, tranne rarissimi e straordinari casi di difesa armata, perché non dimentichiamoci, gli unici che si sono ribellati nei centri di sterminio sono gli ebrei, perché nessuna organizzazione comunista, cioè di persone inquadrate che avevano fatto la Spagna, cioè è mai riuscita, le avevano progettate, è mai riuscita a ribellarsi, a organizzare se non un'invasione di massa, ma una difesa armata in un campo di concentramento. Bene, la malafede di quest'uomo è talmente chiara nel momento in cui dice questo, che tutto quello che dirà dopo è assolutamente, dal mio punto di vista, in malafede. E io applico esattamente il suo principio, diciamo, esegetico, quello che dice appunto, trova un errore e scoprirai che tutto quanto non è altro che una tessitura di errori. Ecco. Ecco, vi ho fatto vedere quello che Davidovitz e diversi storici indicano come la proclamazione di guerra che il nazismo Hitler fa agli ebrei, esattamente l'atto di dichiarazione. Questo succede al Reichstag, che non è il vecchio Reichstag, è il teatro Kroll di Berlino che serve da Reichstag dopo l'incendio, il 30 gennaio 1939, in cui appunto Hitler fa un lungo discorso, era suo circa 3 ore come era suo, e dice esattamente questo. Ve l'ho riportato in tedesco per la gioia di chi legge il tedesco, ma ve lo traduce la didascalia, è più semplice. E io oggi voglio essere nuovamente profeta. È un incipit che è citatissimo. Questo è un passo, tutti gli studiosi della soluzione finale, Endlösung è il termine amministrativo tedesco, lo citano, è un passo cruciale, quindi è citatissimo, anche perché lui si riferisce ad altri discorsi in cui aveva già detto sarò profeta, e oggi io voglio essere di nuovo un profeta. Se l'ebraismo finanziario internazionale dentro e fuori l'Europa dovesse riuscire a precipitare ancora una volta i popoli in una guerra mondiale, il risultato non sarà la bolscevizzazione della terra, e con ciò la vittoria dell'ebraismo, ma l'annientamento fermissimo, questo è il termine tedesco che usa, della razza ebraica in Europa. Significativamente Hitler citerà qualche anno più tardi questo discorso dicendo che era stato pronunciato da lui il 1° settembre 1939. Cioè lui la dichiarazione di guerra alla Polonia, l'entrata in guerra con la Polonia, la fa coincidere, cioè l'inizio della guerra asimmetrica, lui la fa coincidere con l'inizio della guerra asimmetrica. Quindi, vabbè, andiamo avanti. Che succede? No, è vuota. Ecco, e, dicevo, Forison ha questa straordinaria capacità di rendere notiziabile, cioè di far sì che grandi luoghi di intervento pubblico, i giornali, si occupino di queste terribili scene. E ad esempio Le Monde, 29 dicembre 78, lui scrive 80 lettere a Le Monde, perché come tutti paranoici ossessionato, 80 lettere, c'è un bellissimo studio uscito di una storica, Igunè si chiama, Valérie Igunè, che è una, ricostruisce la biografia e il percorso anche intellettuale di Forison uscito recentemente, finché Le Monde il 29 dicembre, in una rubrica che si chiama, vedete, Tribuna, la società, pubblica una sua lunga lettera in cui sostiene appunto la inesistenza delle camere gas di Auschwitz. E cosa fa Le Monde? Le Monde cade nella trappola. E adesso, perché? Perché qual è la trappola? La trappola è quella di dire noi siamo una corrente storiografica, esattamente come lo sono i funzionalisti, come lo sono, siamo una corrente storiografica che ha dignità storica, il suo valore storico, che ha dignità storica, e come tali chiediamo di entrare nel dibattito. E come tale chiamo di ribatto. E certo, se io ti scrivo e mi pubblica il più prestigioso giornale francese, all'epoca Le Monde vendeva 1 milione di copie, e Le Monde casca nella trappola 2 volte, uno perché glielo pubblica, e secondo perché chiama 2 grandi specialisti dell'epoca, Georges Bellers, che dirige il Centro di Documentazione Ebraica di Parigi, considerato all'epoca uno dei grandi studiosi dell'antisemitismo e della soluzione finale, e una grande studiosa del sistema dei campi, che è Olga Wagner-Migaud, grande studiosa dei campi, è chiaro che ci cassi 2 volte, perché esattamente fa, accetto, come sapete quando le Brigate Rosse a un certo punto hanno detto vabbè, voi liberiamo Moro, però voi ci riconoscete. Cioè alla fine la vita di Moro si è giocata sul rico, non pure più su liberate 100 ostaggi, no? No, sul fatto che i compagni, no? Sul fatto che il riconoscimento come interlocutori, ovviamente il Partito Comunista non poteva mai accettare quella. Esattamente questo, se tu mi riconosci, quindi l'errore in cui casca Le Monde è assoluto, ma non solo questo, il 5 maggio 79 la radiotelevisione svizzera lo intervista durante un dibattito su Holocaust e soprattutto Storia Illustrata, credo che abbiamo l'età, insomma noi ci sono i giovani, ma i meno giovani tra noi, insomma qualche numero di Storia Illustrata lo hanno letto nella loro vita o no. Storia Illustrata, direttore Barberis Alfredo invia uno dei suoi inviati di punta, c'è un, no, chi è il nostro grande conoscitore di Storia Illustrata? Abbiamo Vitamitz che lo intervista, esce un'intervista di 10 pagine ma corpo 5, e soprattutto i numeri successivi, 2 numeri successivi sono destinati al dibattito aperto, cioè è presentato come un dibattito aperto. Interverrà Collozzi e interverrà per esempio Papa Lettera a parlare di questo. E quindi sul finale degli anni 70 è un grande momento, un grande trionfo, pur non essendoci internet, questi argomenti diventano notiziabili e l'opinione pubblica è chiamata a appunto decidere se siano o meno esistite le camere a gas. Forison dice in maniera ossessiva da sempre che lui ha un enunciato di 60 parole, che è appunto l'enunciato che spiega lo spirito del negazionismo, che è questo. Allora, ma quindi è successa una cosa, comunque vabbè, lo vediamo. Le pretese camere a gas hitleriane e il preteso genocidio ebrei formano una sola e unica menzogna storica che ha permesso una gigantesca truffa, quello che dicevo prima, una gigantesca truffa politico-finanziaria di cui i principali beneficiari sono lo Stato di Israele. Ed ecco, vedete come si salda questo antisemitismo, si attualizza appunto indicando nello Stato di Israele il mandante di questa truffa, nello Stato di Israele nel sionismo internazionale, e le cui principali vittime, quindi capite, è il rovesciamento totale. Le vittime non sono gli ebrei deportati e finiti in una fossa comune a Babiar o ad Auschwitz o a Majdanek o a Treblinka o a Beuschwitz. No, le principali vittime sono il popolo tedesco, naturalmente non i suoi dirigenti, e il popolo palestinese. Questa vecchia idea di Coriston in realtà anticipa i tempi, perché poi, questa è l'evoluzione che sta subendo, ha subito a partire dagli anni, metà anni 90, anni 2000, il negazionismo, si sposa con il negazionismo di tantissimi paesi medio orientali. E non è un caso che l'ultimo, per il momento, speriamo, il più grande convegno che sia stato fatto con il Gotha revisionista mondiale sia stato tenuto a Teheran nel 2006, finanziato dal sistema. E io sono convinto che queste persone, in Italia si chiama Carlo Mazzogno, attualmente il revisionista più attivo, siano persone che vengono pagate appunto perché fanno un tipo di lavoro che richiede questo. L'ho fatto, ecco, adesso guardiamo questo.
Dont les principaux bénéficiaires sont l'État d'Israël et le sionisme international, et dont les principales victimes sont le peuple allemand, mais non pas ses dirigeants, et le peuple palestinien tout entier.
Ecco, vi ho fatto vedere, questa è una sequenza del 2007, lui ovviamente, vedete che la frase è quella, e voi in qualsiasi intervista che lui dà trovate questa frase proprio ripetuta a memoria. E oltretutto io penso che sia abbastanza chiaro, io lavoro in teatro e quindi questo è un attore che ha imparato, vedete le pause, i portamenti che fa sulle parole, cioè è evidente che lui sta recitando un testo proprio anche con degli apparati, no, tipici degli attori quando mettono in scena. Allora, questa deposizione, lui, questo intervento lo fa al processo che viene intentato, che lui intenta a Baden Terza, che c'è un grande intellettuale, stato l'ex ministro socialista, l'ex ministro di giustizia di Mitterrand, un grande uomo, sì, è una figura, anche lui nato sul fine degli anni 20, una figura di riferimento dell'universo intellettuale, culturale francese. Baden Terza lo definisce qualche mese prima un fausseur de l'histoire, un falsificatore della storia, e poi sono di fa causa per diffamazione. Straordinario, piangono perché ci sono le leggi contro il negazionismo, dicono che lo Stato, no? E la libertà d'opinione, piangono, hanno una paura terribile delle leggi contro il negazionismo, eppure si sentono diffamati. Beh, allora bisogna chiarirsi, cioè se tu ti senti diffamato e legittimamente dal tuo punto di vista chiami a difenderti, insomma, perché la storia, la memoria non può essere diffamata, perché poi alla fine è questa la discussione sulle leggi, quelli che in Francia chiamano le loi mémorielle, le leggi della memoria, per la memoria, difendono la storia e la memoria e le vittime dalla diffamazione. Allora, se lui si sente diffamato, perché non dovremmo sentirci diffamati anche noi? No, piangono, perché lì è attentato la libertà di opinione. Curioso, no? Allora, adesso io ve lo faccio sentire senza tradurvelo, perché Badinter interviene dopo questa dichiarazione oscena. Allora, tenete conto che Badinter è figlio di un ebreo che viene assassinato da Auschwitz, sua madre resta in miseria, lui è un ragazzino, resta in miseria, quindi passano tutto l'immediato dopoguerra in Francia in condizioni veramente molto difficili, quindi un uomo che subisce sulla propria pelle che cos'è stato, è un ebreo francese, arrivano come in Francia, quindi adesso guardate come cosa... Perché è inutile lo traduca, perché quello che la rabbia che trasuda, la difficoltà che ha Badater di mantenere anche una certa tranquillità, è stato comunque un ex ministro di grazia e giustizia, quindi lo deve Robert Badater. Non vorrei che fosse andata via.
Sai che ti sei attento il computer?
Sì, ma penso di aver finita la batteria, però scusa. No, vabbè, potrei finire qua, così
forse,
almeno...
forse è un segnale.
È un segnale, allora finisco qui.
No, no, no.
Sì, no, c'ho il calo, ma pensavo che...
Non è colpa però la lampadina. Io non ho portato, scusate.
Ecco, mi rimane da affrontare l'ultima questione, che è quella della trimuralizzazione della storia. Allora, sapete che nel 2000 c'è stato un processo importante a Londra. Ho visto, le due parti erano Irving e Deborah Lipstadt. Chi è Irving? Irving è una figura molto, molto discussa, molto controversa, che conosce perfettamente il tedesco, perché negli anni 60 lui ha lavorato in una fabbrica come siderurgica tedesca, quindi parla perfettamente il tedesco. Lui non ha una formazione di storico accademico, però di fatto ha lavorato sull'hitlerismo e in particolare ha pubblicato un libro che per anni è stato considerato un libro di riferimento, che è Le guerre di Hitler. Irving non è all'inizio negazionista, non nega le camere gas, anzi nella prima versione, che è della metà degli anni 70, delle guerre di Irving, si parla delle camere gas come di qualcosa che abbia funzionato, lo diventerà successivamente. Quello che nega Irving, che è un altro dei caposaldi del negazionismo, è che Hitler abbia mai dato un ordine. Ora è vero, non esiste, non è mai stato trovato un ordine scritto, il fatto è che Hitler non dava ordini scritti, dava dei desiderata. L'unico ordine scritto che si ha di Hitler è quello della T4, che dà inizio all'eutanasia, ma per un motivo molto semplice, che siccome i medici che avrebbero poi dovuto prendere decisioni sapevano che stavano commettendo un crimine per il codice penale tedesco dell'epoca e non si fidavano, hanno preteso che Hitler firmasse un ordine, quindi obtorto collo Hitler ha firmato l'ordine, retrodatandolo, ma per il resto non ci sono firme. Però Irving nega e quindi dice sostanzialmente tutto quello che è successo agli ebrei è successo senza che Hitler non sapesse niente, cosa naturalmente, scusate, adesso devo ritrovare, cosa naturalmente impensabile. Scusate, no, vado avanti. Ecco, adesso sentiamo Badinter. Se riesco ad avanzare. Scusate.
Monsieur Fornisson, tout à l'heure encore, vous l'arrêtez. Oui, cette entreprise, cette escroquerie politico-financière. Alors, ça veut dire quoi? Si on traduit dans sa réalité humaine que moi j'ai vécu, ça veut dire que tous ceux qui sont morts, les parents et les autres, tous ceux-là sont devenus les instruments conscients utilisés par tous les juifs. Pour quoi faire? Pour arracher des réparations auxquelles ils n'auraient pas eu droit? Oui, je reverrai toujours ma mère recevant
misérable d'un dénoncé parce qu'il ne restait rien, alors elle était quoi? La complice d'une escroquerie politico-financière. C'était ça qu'elle faisait à cet instant-là, et c'est qui sont quoi? Les profiteurs, les bénéficiaires de cette escroquerie, les mots d'un sens,
sauf pour ceux qui les utilisent, comme vous, et pour qu'il n'y ait aucune équivoque, que les choses soient claires.
Pour moi, jusqu'à la fin de mes jours, tant que j'aurai un souffle, monsieur Forisson, vous ne serez jamais, vous et vos pareils, que des faussaires de l'histoire, des faussaires de l'histoire et de l'histoire,
la plus tragique histoire dont j'espère que l'humanité tira, elle, la leçon et gardera souvenir.
Ecco, insomma, no? Credo che valesse vedere questa straordinaria atto pubblico di un grande uomo che si vede la difficoltà che fa a resistere perché di fronte a quello che ha sentito. Allora, vi dicevo, la questione della legittimazione. Allora, il desiderio è quello che gli storici li accolgano nella grande, no, nella grande arena di dibattito e che li considerino, e loro questo lo hanno fatto unilateralmente, nel senso che loro sono, non si chiamano naturalmente negazionisti, loro si chiamano revisionisti, che in storia ha una sua funzione vitale, e noi saremo sterminazionisti, cioè ci hanno rubricati tutti noi qua dentro, ci hanno rubricati nella categoria degli sterminazionisti, cioè coloro, no, la cui teoria è quella che dice che ci sono state le camere a gas e che c'è stato un progetto statuale deliberato e anche, secondo il mio punto di vista, in buona parte è riuscito, perché all'est è riuscito, l'est è il vuoto, perché questo è un genocidio, produce del vuoto. E quindi questa è, di fatto, siccome dal 1970 la risposta che viene data in Francia da uno dei più grandi antichisti all'epoca, che era Vidal Naquet, che disse: si parla del negazionismo, come stiamo facendo noi, ma non si parla con i negazionisti. Vorrei adesso appunto farvi vedere questo passaggio importante.
Mais vous ne voulez pas parler avec eux.
Ah, il n'en est pas question. Il n'en est absolument pas question. Est-ce qu'un astrologue parle avec un astrologue? Leur donner la parole, c'est leur donner la seule chose qu'ils réclament. Et par conséquent, du jour où on admettra qu'ils dialoguent avec d'authentiques historiens, ils ont gagné la partie. En disant, il n'en est absolument pas question. On les étudie comme on étudie une perversion, une maladie de notre époque, mais on ne leur donne pas la parole.
Vabbè, mi sembra abbastanza chiaro cos'è la posizione di Vidal Naquet. Lui scrive, pubblica in quegli anni un libro piuttosto tradotto anche da editori riuniti, che si chiama Les Assassins de la Mémoire, e definisce Forisson un Eichmann de papier, un Eichmann di carta. E allora, siccome loro non hanno ottenuto, e mai lo otterranno, questa legittimazione, l'unico posto che loro reclamano per appunto poter intervenire alla pari sono le aule dei tribunali. Ecco perché la loro strategia è quella di tribunalizzare la storia, e lo possono fare solo su specie appunto di reato di diffamazione. Lo ha fatto Forisson un paio di volte e lo ha fatto Irving, e lì stavo ero arrivato, David Irving, questo studioso, diciamo, del ricercatore studioso, uno che indubbiamente i documenti li conosce, le fonti le andate a vedere negli archivi tedeschi, legge perfettamente il tedesco, il problema è che li legge secondo questa sua idea negazionista, e quindi sappiamo, no, perché tutti noi sappiamo che alla fine quei documenti possono essere utilizzati, gli si dà il senso che più serve, naturalmente uno storico. Allora, nel processo alla Deborah Lipstadt, da cui è stato tratto un brutto film che è La verità negata, a te è piaciuto? Sì, è un film, ecco, lì che cosa ha fatto la Lipstadt, che a Penguin, veramente la casa editrice è quella che ha appoggiato, perché il libro suo era pubblicato, un libro sul negazionismo in cui definiva Irving appunto un falsificatore, Irving era chiamato in giudizio. Lei ha preso grandi specialisti e per quello che riguarda l'analisi della lettura dei documenti fatta da nei suoi libri ha chiamato quello che è stato uno dei grandi storici studiosi del Terzo Reich, che è Richard Evans, che è uno studioso inglese che ha pubblicato 3 grossi volumi disponibili anche in italiano sulla storia del Terzo Reich, quale ha dimostrato come ci siano proprio delle falsificazioni testuali nelle letture che fa Irving dei documenti. E chiudo, perché non sembri una questione che non ci riguarda,
che è l'assassino della moglie. Nel loro libro, a un certo punto, a pagina 227, io voglio parlare qui, tagliando conto con le citazioni, di Dana che sempre bisogna osservare un crimine, che le installazioni criminali, cioè le camere a gas stesse, sono state sistematicamente distrutte dai nazisti. Quindi in pratica quella prova di Dachau, camera a gas, presentata con l'impegno, lo stesso per quel che riguarda la camera a gas esistente nel tormenta d'Auschwitz, è lo stesso di Dachau che dice che non esistono. Proprio non ci sono più i resti, perché i nazisti li avrebbero distrutti durante la tirata, probabilmente compiuta con decine, con migliaia sicuramente di deportati che, anziché aspettare l'arrivo dell'Armata Rossa d'Auschwitz il 17 gennaio del 1945, avrebbero dovuto tornare in Germania e il libro è compreso assieme. E quindi non esiste più una prova, e allora qual è il discorso di Dardanè? È la memoria, il fatto che i deportati hanno a loro modo questi eventi, e queste cose non devono fare attenzione. E qui ritorna il discorso appunto della necessità poi di incrociare la memoria con di verificare con documenti scritti, o se non sono documenti scritti, con documenti ufficiali. Allora, da questo punto di vista, io adesso non vi dico che questa è la verità, se voi andate a scuola della scrittura di sinistra, trovate tutta una serie di documenti originali, tratti dagli archivi tedeschi, nazisti, in cui quelli edifici che vengono indicati da alcuni storici, appunto, sterminazionisti come Carla Gas, in realtà vengono falsificati nel documento come camere non so, di disinfestazione, oppure come edifici agibili ad alto uso. Non voglio dire qual è la verità, ma comunque sicuramente, diciamo, come dice di questo
professore,
sono stati più i passi avanti compiuti dai critici del movimento del camera a gas perché non dagli storici giantosi. Ma cos'altro, l'episodio storico di Cameron a detti o di un episodio di vagoni che sono mancati, ma non di in cui sarebbero stati piazzati appunto dei deportati prima ancora di arrivare appunto a destinazione. Quindi da questo punto di vista il dibattito aperto, io vi ho dato alcune indicazioni generali, ma non vi ho appunto, non vi voglio concludere la questione. È una questione che ciascuno di voi può affrontare da solo. Termino veramente in modo rapidissimo con la questione della cifra dei 6 milioni, anche qui parlava in radio in un'intervista del 1982 a Corriere Sera, poi la cifra assolutamente bassa, 150.000 vittime ad Auschwitz. Un altro autore, come Roger Garodì, autore dei diritti fondatori dello Stato di Israele, parla di 100-200.000 morti, uccisi, diciamo, in concentramento, altri ancora fanno i 2-3 milioni, tra cui uno storico ebreo che è la testa di un istituto di storiografia del 2-2009, l'ho pubblicato
su questo sito, non ricordo il nome,
94, ma la saga di altri che si è fatta creare, che è stata la scienza che hanno fatto, la scienza della genetica, la scienza di essere uscita a fare 3 milioni o qualcosa del genere. E questo documento che qui è stato in fotocopia è un documento della prima guerra mondiale. E si può notare come...
Vabbè, vado avanti, scusate. Scusate, chiudo perché mi vengo a vomitare. Allora, però vi devo dire perché, appunto, no, perché sono sempre, noi siamo bravi, gli altri sono... Allora, questo è il professor Claudio Moffa, lui è ordinario di... aspetta, ve lo dico esattamente perché non voglio sbagliarmi la sua, il suo titolo accademico... è ordinario di storia delle relazioni internazionali presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Teramo. Io 4 anni fa, questo è un video che lui mise in linea di un seminario che faceva nell'estate del 2010 ai suoi studenti, io lo incontrai nel 2012, cioè mi chiamarono a parlare di Auschwitz a Teramo e lui aveva lo studio 2 porte prima dell'aula e io speravo, ed era lì perché passai e lui stava dentro, perché dico, io spero solo che arrivi, visto che si parla di... Lui passò, lo vide apparire, però ritenne di non aver entrare a discutere. Bene, allora, Claudio Moffa ha fatto questo intervento nel 2010. Allora, perché viene da vomitare? Perché questo è un professore universitario che dovrebbe insegnare, dare una metodologia di lavoro agli studenti, e allora, anche qui... Vedete come lui adotta tipicamente il punto di vista negazionista, perché chiama i negazionisti revisionisti e chiama noi gli sterminazionisti. Quindi è evidente che nonostante lui cerchi in maniera piuttosto anche goffa, molto di tenere un'equidistanza, perché ha paura che lo licenzino, non l'hanno licenziato, ma nel 2016, 10 anni dopo, il Senato accademico gli ha dato 4 mesi di sospensione. Per cui, ma, 6 anni dopo, no? 4 mesi di sospensione delle lezioni. Lui avesse, esatto. Quindi lui cerca apparentemente, dà l'idea di essere uno che dice, guardate, io non prendo posizione, però, e cita poi le fonti sui numeri, perché l'altra questione, ne abbiamo parlato, l'altra questione messa ovviamente che hanno necessità di negare, e sono i numeri, no? La famosa cifra dei 6 milioni. Ma dice, ma insomma, Forisson dice che erano 700.000, e un altro studioso, Gaudi, è un negazionista, è stato un filosofo, poi negli ultimi anni aderaglia di... E Gaudi sostiene che, no, ma è stato uno studio su... Quindi non sono storici, non studia le fonti riconosciute da una comunità, no? Bene, e poi alla fine dice, comunque, io vi do i materiali, ognuno di voi è libero di farsi un'opinione, che è esattamente la tecnica di, cioè quello che succede su Facebook, no? Cioè, tutto è sullo stesso piano, poi sta nel popolo, nel singolo, alla base, che ha questa intelligenza insufflata per decidere se i documenti sono letti meglio da Raoul Hilberg o da Browning, o piuttosto invece da Thorisson. Va bene? Grazie.